sdraiatevi sull'erba verde, spiritualmente. È il nostro pasto signoriale. C'è una parola che in questi giorni, pensando a questo appuntamento, ho meditato nel mio cuore. Date loro voi stessi da mangiare, dice Gesù ai discepoli. È vero che è sempre una di quelle frasi un po' sibilline di Gesù. A un primo livello vuole provocare i suoi apostoli che da una parte vedono l'impossibilità di sfamare una folla che è così appassionata di Gesù si dimenticava dell'ora e del cibo. E pensano al comprare, ma non è facile comprare, perché non basta, dice uno di loro, la paga di un anno di un salariato per comprare un po' di pane per questa gente. Ma c'è un significato più nascosto. Gesù dice, non si tratta di comprare, ma di donare la vostra vita per amore. Il segreto della vita è nello spendersi per amore. Date a loro voi stessi da mangiare. La vostra persona, il vostro cuore, le vostre risorse, il vostro tempo, le vostre capacità. Date loro voi stessi da mangiare. Quando ero giovane ci dicevano a noi che diventavamo preti, il prete è un uomo mangiato. Mi piaceva moltissimo questa espressione. Un uomo che si lascia mangiare. Poi mi sono accorto che c'è anche di mezzo la stanchezza, la fatica, l'egoismo, il carattere. Però questa espressione, un uomo mangiato, mi è rimasta dentro. E tante volte quando alzo il calice, l'ostia, dico, Signore, fa anche di noi, di me, della nostra comunità, un pane spezzato, un vino donato, una vita spesa per amore. La convinzione profonda che è più bello dare che ricevere. La convinzione profonda che il segreto della vita è nel spendersi per amore. Qui però devo dire che oggi, e qui mi rivolgo ai giovani, poi accetterò le loro critiche in internet, però qui c'è una cultura che va contro. Vi dico subito che lo capisco. Racconto questo episodio, ma non di offesa a questa sorella a cui voglio un gran bene. Sono andato a vedere una sorella ormai grande che ha speso tutta la sua vita per gli africani. Non vi dico quello che ha fatto, cose incredibili. Lavora come, è una donna, ma lavora come 10 uomini messi insieme, forse di più. Qualcosa di grande, però l'ho vista triste, arrabbiata, scontenta, come chi ha donato tutto ma senza gioia. Questo lo dico per allargare il discorso. La cultura di oggi dice non ti far fregare dall'ansia della responsabilità, del donare, dell'essere assetato e affamato di giustizia, come abbiamo meditato questi giorni, bellissime catechesi quelle del venerdì, bellissime. Perché poi alla fine devi badare a te stesso. Oggi tutte le forme di counseling che ci sono in giro, alla fine ti dicono devi badare a te stesso, riprendere te stesso, devi voler bene te stesso, devi curare te stesso, liberarti da mille ansie, è una grossa fregatura. Non perché non ci sia una cosa di vero. Tutti noi per poter amare dobbiamo essere amati. Chi non ha mai avuto un bacio fa fatica a dare un bacio. Chi non ha mai conosciuto la fiducia in se stesso, la stima, l'amore, fa fatica a donarlo. E questo è importantissimo, l'autostima, il volersi bene, il sentire che davvero valiamo agli occhi di Dio. Ma questo tanto quanto basta. Io dico come l'acqua distillata quando si facevano le punture di penicillina, molti anni fa, infermiera. Tanto quanto basta, l'acqua distillata, cioè quel tanto e non più di cui hai bisogno per sentirti sereno dentro, libero dentro, per poter poi donare. Ma il segreto della vita non è nel benessere personale, ma nella capacità di dono. Qui, guardate, c'è un'ideologia più subdola, che sta fregando i nostri ragazzi. Conosco dei ragazzi, anche molto vicini a me, che sono bravi, in gamba, devo dire anche puliti, eccetera, però alla fine pensano solo a se stessi. fanno bene tutte le cose che li riguardano, ma non gli chiedere di non vivere per se stessi. Questo è pericolosissimo. Come era pericolosissimo il comunismo, ho perso anche quella battaglia, se vi fa piacere, quando gli dicevi: guarda che non esistono le masse, esiste la persona, che devi partire dal cuore, perché era il rovescio. Non c'era l'io, ma c'era la massa. Adesso c'è solo l'io. Anche questa è un'ideologia. Tu pensi che quando hai affrontato i problemi di te stesso sei felice? No, tu sei felice quando ami, quando doni. Pensate a delle nonne che avete conosciuto, con una capacità di servizio, con il sorriso sulle labbra, tutta la vita, senza sentirsi importanti, ma semplicemente gioiosi di poter amare. Questo è il segreto della vita. Vedete, chi vive per se stesso arriverà un momento, ma non solo nell'altra vita, anche in questa, in cui si accorgerà che è come un castello di paglia che crolla. Questo però non vuol dire che non dobbiamo curare il nostro intimo, la sincerità del nostro cuore, la verità di quello che noi facciamo. Su questo vorrei continuare, ma i miei minuti da un po' di tempo sono abbastanza contati. Su questo vorrei magari con i giovani. La felicità è nel dare o nel ricevere? È vero che bisogna essere amati per poter amare, ma è vero che se non vogliamo cadere nell'introversione narcisistica, dobbiamo cercare l'amore, ma tanto quanto basta per poterlo donare. È sproporzionato il rapporto fra dare e ricevere, altrimenti ci si ritrova, come dice Gesù, chi vuol possedere la sua vita è fregato, chi perde la sua vita la trova. Chi perde la sua vita la trova. Una seconda riflessione che mi ha insegnato Don Oreste, il mio maestro santo, diciamo così. Vedete, quando noi decidiamo di amare, di dare qualcosa del nostro tempo, della nostra vita, non solo come singoli, ma come famiglia, come gruppo di giovani, come comunità, per, dicevamo venerdì, per denunciare le ingiustizie, per costruire la pace, è chiaro che dentro di noi c'è sempre anche una parte di egoismo, come quando nell'amicizia e nell'amore c'è sempre il desiderio di dare, ma anche quello di prendere. Noi non amiamo mai allo stato puro, non siamo angeli. Per cui a volte questo ci frena, perché ci accorgiamo che il nostro dare non è fino in fondo sincero. Noi abbiamo bisogno di cose cristalline, di limpidezza, e questo molte volte ci blocca. Abbiamo la sensazione di essere finti, dicendo spendiamoci per amore, doniamo, aiutiamo i giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Don Oreste mi diceva: è vero Vincenzo, però ricordati, quello che è importante è che questo sentimento, chiamiamolo di egoismo, di interesse a te, sia concomitante, ma non determinante. Ci sarà sempre un fondo di attaccamento a te, di egoismo, di ricerca personale, di bisogno di successo, ma chiediti se la tua opzione fondamentale, il tuo desiderio più vero è di avere compassione della gente, di guarirla, di avere cuore aperto agli altri, di essere come Gesù, attento al mondo, a chi sta vicino e lontano da noi, soprattutto a chi soffre. Ricordatevi giovani questa parola, è concomitante, ma non deve essere determinante. Anche se nel lavorare nel mio gruppo ci metto un pochino di egoismo, il bisogno di emergere, ci sta. Però posso dire a Gesù: guarda che nel fondo, Signore, non lo faccio per me. Noi abbiamo avuto tanti difetti, la nostra generazione, ma quella storia di essere mangiati, abbiamo curato davvero molto meno la nostra persona. Faccio un esempio, ma così come si fa tra amici, no? Ricordo che partivo per studiare a Roma a mezzanotte dopo aver finito l'incontro dei giovani, arrivavo alle 6:30 a Roma. Adesso i ragazzi hanno 3, 4, 5 anni che studiano, ma non era perché non avevo voglia di studiare, perché capivo che prima di me venivano i fratelli che mi erano affidati. Poi è chiaro, non sempre ci si riesce, però è estremamente importante non curare troppo la propria persona. Non dico esteticamente, questo lo lascio a voi, io parlo spiritualmente. Su questo punto mi piacerebbe discuterne in internet. Terzo punto, il secondo era, Ma si può amare disinteressatamente? No, però l'importante è che sia concomitante, non determinante, quell'egoismo, quell'egocentrismo che è dentro di noi. Dobbiamo verificarlo spesso. Chi te il fa fare, perché il fai? Quando non è determinante, quando lo fai per amore, dicevamo venerdì, non ti stufi, anche se rimani solo, continui come Don Chisciotte, si felice, si contento. Dicevo venerdì, io lunedì, quando il Papa è andato a Caserta, c'era qualcuno che mi ha visto, ero contento come un fiore, rideva, era andato a trovare i pentecostali, ci ha bypassati tutti noi ecumenici, ci vuole fare andare dal pentecostalismo, ero felicissimo. Perché vedete, quando tu sei motivato, poi ci metti tutto l'egoismo, i difetti del tuo carattere, ma non ti ferma nessuno. Terza cosa, ma noi abbiamo da donare, e qui vorrei dire, e vado veramente alla chiusura, i 5 pani e 2 pesci. 5 pani e 2 pesci io li conosco bene, i panini erano daxi piccolini più o meno e i 2 pesci erano 2 sardine con molte reste affumicate, ne ho visti tanti anche in Africa ma anche sul lago di Genezzare. Era niente, 5 pani e 2 pesci, niente. Cosa vuol dire? Che se tu il poco che hai di testa, di cuore, di tempo, di intuizioni, di possibilità, dalle tue mani lo metti nelle mani dei fratelli, i discepoli, e i fratelli lo mettono nelle mani di Gesù e Gesù lo spezza e poi lo ridà ai discepoli e ai discepoli alla folla, basta per tutti. Noi viviamo in un mondo che, se impariamo questa lezione del Vangelo, l'amore come spezzare, come condividere il poco che abbiamo, cambia il mondo. È questa la beatitudine. Per questo Gesù dice: beati gli affamati e setati di giustizia, saranno saziati. Perché gli affamati e setati di giustizia hanno compassione, sanno come Gesù fermarsi, anche se voleva fare una piccola feria ad agosto, di fronte alla folla che lo cercava. E anche oggi ci sono folle che lo cercano fino a dimenticare di mangiare. Allora non guardare il poco che hai, mettilo insieme ai fratelli nelle mani di Gesù e vedrai che tutti si sfamano. Non solo i 5.000 maschioni, ma tutte le donne e i bambini, che erano sicuramente di più, e rimangono 12 ceste piene. E tutto questo ogni domenica diventa vero nell'Eucaristia. Il pasto signoriale che adesso continuiamo a vivere, ma con una gioia, con una partecipazione, con imprinting personale molto 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 forte, che non pretendo io di giudicare guardandovi in faccia, ma il Signore che vede i vostri cuori e il mio. Amo.